Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 58, aperta parentesi, 3x10, chiusa parentesi, trattino del 26 gennaio 2016. Questa è la trasmissione che tutto il mondo ci invidia, ma è anche la trasmissione che ogni volta che va in onda è una giornata particolare, in ricordo al maestro Ettore Scola, deceduto il 19 gennaio. Una... Ma se voi siete al cinema, ecco, non mi ricordavo di come mancava un pezzo, capito? Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi disturbate, che vi incazzate, che vi rompete un ginocchio e poi magari vi operate 4 mesi dopo. No, chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Infatti, ve lo dice Air Director, che tra l'altro abbiamo saltato il momento più bello per darvi consigli, perché per esempio qualche settimana fa sarebbe bastato dire guarda c'è solo Quo Vado, quindi purtroppo se andate al cinema dovete vedere quello.
E dove vado?
E dove vado con Quo Vado? Però ci sono anche tanti che si sono...
In un garage...
Eccolo, è partito il tormentone del 2016. Hai detto che è la prima puntata del 2016?
No, non l'ho detto.
Questa è una notizia importante. E anche nel 2016 noi saremo online presenti sulla nostra pagina Facebook per divertirci a giocare con voi, ma postandovi tutto ciò di cui parleremo.
Beh, e tra un po' faremo anche il gioco dell'Oscar, tra l'altro. Il gioco dell'Oscar, no? Quello del tabellone.
Certo che ti ridadi.
L'Oscar affone.
No, ancora no, però si può già nominare, si può citare. Anche su Twitter ci dovreste trovare, noi non lo sappiamo perché non ci andiamo più, però secondo noi qualcuno...
Se cercate ci trovate. Sì.
Comunque, di cosa si parla, caro Lupus, questa sera?
Visto che abbiamo menzionato Oscar, si parla, incredibilmente non era questo il progetto, però si parla di 3 film candidati all'Oscar, ovvero Revenant di Alejandro González Iñárritu, che trovate al Postmodernissimo, Steve Jobs di Danny Boyle, che è allo Zenith, e La grande scommessa di Adam McKay, che trovate nei multisala, e tra qualche giorno mi sembra al Méliès, ce lo confermerà dopo il curatore dell'agenda Hans Delbruck. Stasera Laszlo non c'è, a proposito.
Comunque
c'è Hans Delbruck, lo dico.
Sì, non ci sono io.
Hans Delbruck.
Torna questa strana dicotomia.
Poi faremo un breve excursus sui film da recuperare, cioè i film che abbiamo visto dal 13 dicembre, quando ci siamo salutati, fino ad oggi. E chiaramente parleremo anche di quelli di domani, la solita rubrica Il cinema di domani, sulle uscite della prossima settimana.
Di ieri. Vediamo.
E anche di ieri, cioè no, di domani. Di domani, quello è di domani. È di domani.
Poi,
è
di dopo domani.
Dovrebbe esserci il professore, anche se
ci
aveva detto che sarebbe
quello di ieri. Parleremo solo di quelli di domani.
Quello di domani.
Ma tu devi incuriosire, si parla anche di un film di ieri che ritorna.
Sì, però è di domani.
Ho capito, ma non incuriosisci.
Vabbè, incuriosiamo.
Ma chi gioca in prima base?
Chi gioca in prima base? Io volevo dire solo una cosa prima di cominciare, circa Steve Jobs, questo film tratto da un libro che tutti conosciamo.
Io ho letto un libro di Steve Jobs, che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
Guardate adesso che fine
la
ha
finaccia.
Fatto. Questo volevo dirvi. Bene,
il nostro, noi prima o poi dovremo invitare il maestro. Da oggi lo chiameremo il maestro.
Il maestro. Devo
invitare il maestro di trasmissione.
Però dici Smith, dici invece il box office come
allora,
funziona.
Smithy Beckhall. Nell'ultimo weekend vince il botteghino Revenant, redivivo di Alejandro González Iñárritu, che incassa 3,7 milioni di euro, portando il suo totale ad oltre 8 milioni. Al secondo posto c'è ancora Quo Vado, col punto interrogativo, che nonostante sia programmato da quasi un mese, guadagna ancora e quindi altri 2 milioni e 300 mila euro soltanto sabato e domenica, nel weekend. Il suo inquietante totale è di... Perché inquietante?
Inquietante. Vuoi sapere perché è inquietante?
Il suo totale...
Te lo dico.
Il suo totale...
Dici quant'è?
62 milioni e mezzo di euro.
Ok, è inquietante perché, almeno così mi hanno detto quelli della redazione che hanno scritto questa cosa che stai leggendo.
Gli schiavi che la mattina alle 6.
I nostri topolini. È inquietante perché, ipotizzando un prezzo medio del biglietto di 6 euro, diciamo, significa che questo film, contando anche bambini, vecchi, gente allettata, storpi, analfabeti, cioè, è stato
immigrati
visto da una persona su 6 della popolazione italiana.
10 milioni.
Cioè, in questa una persona su 6 che voi incontrate ora ha visto questo film. Allora, questa cosa secondo me è molto inquietante.
Però scusami,
visto che qui dentro siamo in 8 qualcuno l'ha visto?
Qualcuno di voi l'ha visto? No. Però
siamo un'anomalia.
Però siamo un'anomalia.
Un'anomalia sismica, come citavano in Caccia al Tornerosso.
Sono gli stessi numeri di Don Matteo.
Più o meno. A proposito,
comunque
scusate.
Comunque siamo in 7, scusa.
Siamo in 7. Comunque, no, scusa, finisci.
Finiamo la escalation. In terza posizione lo spin-off di Rocky, Creed, che sarebbe il nome di Apollo Creed, no? Creed, nato per combattere, di Ryan Coogler, con 1.200.000 euro nel weekend, un totale di 4,4 milioni totali.
Ecco, io volevo solo dire che mi sono scordato di salutare gli ospiti, perché in realtà sono ospiti ormai
è che siamo un po' arrugginiti, te lo dico, siamo un po' arrugginiti, è un mese che non ci vediamo, siamo un pochino arrugginiti,
abbiamo anche il peso delle vacanze,
siamo
mangiare.
Comunque scusateci,
il più arrugginito che è Marco Nella Torre con la gamba bionica, recentemente operato, benvenuto, e col baffo
benissimo,
c'è anche il baffo bionico,
l'uomo da 6 milioni di euro.
Abbiamo Daniele Pampanelli con la barba bionica,
bello bello,
e Giacomo Calzoni con la sciarpa bionica. Benvenuto
perché
con noi.
Non avete visto il resto.
Bene, avete qualcosa da dire? Se no partiamo con la musica.
Io partirei.
Partiamo.
Ma Steve Jobs?
Steve Jobs
in un garage.
Allora, che cosa diciamo? Diciamo che in un garage, senza dubbio. Partiamo con la musica, frizzante, come è nostra tradizione per cominciare la trasmissione. Anzi, siccome cominciamo non solo la trasmissione, ma cominciamo tutto l'anno, a questo punto sentiamo un pezzo super frizzante. Questo è un pezzo tratto appunto dal film Steve Jobs
in un garage.
E questi sono i famosi, fantastici Libertines con Don't Look Back Into the Sun. Torniamo tra pochissimo per parlare dei film da recuperare. A tra poco, vai Pip, spacca!
Time has come, and they said it would never come for you. Oh, my friend, you haven't changed. You're looking rough and living strange, and I know you've got a taste for it too. Suddenly you cast your pearls, but you're on the run. And all the lies you said, who did you say? But then they played that song at the death disco. It started fast, but it ends so slow. And all the time just reminded me of you. And I'll never forgive you, but they won't let you go. Let me go! She'll never forgive you, but she won't let you go.
Fabrik. In questo mese il cinema ha continuato a sfornare film nonostante noi non ne abbiamo parlato. E quindi
volevano smettere,
lo so, però poi
ci hanno anche chiesto se dovevano, però
abbiamo detto ma dai su, poi
hanno cambiato idea. Quindi ci sono stati dei film interessanti, molto interessanti in sala, quindi vi chiedo e vi domando se ci sono dei film che avete visto, se ci siete andati al cinema e se c'è qualcosa da ricordare. Io personalmente uno ce l'ho, poi vediamo.
Dici qual è il tuo allora?
Tu, scusa.
Il mio è La Isla Minima, senza dubbio. Oh,
io film... sono d'accordo con questa tua.
È il film...
Dici qualcosa sulla Isla Minima, se si può recuperare non lo sappiamo, forse sì.
Ci sono tanti modi. Il film è il film spagnolo di Alberto Rodriguez, ambientato insomma nell'immediato post-franchismo, siamo nel 1980. Ed è una storia, è un thriller, è un giallo in cui ci sono due poliziotti, i classici poliziotti agli antipodi, insomma, l'apparentemente buono e l'apparentemente cattivo, che poi non sono né buoni né cattivi fino in fondo. E c'è un assassino seriale che fa sparire le giovani ragazze. Il tutto immerso in un'atmosfera da True Detective. Io avevo letto che...
Sì, è vero, infatti l'abbiamo detto.
Che ricordava True Detective. Ammetto che è così, insomma, per i colori, per i modi, per la composizione.
Ma lo dici a me, scenica. Ma te lo scopetto io!
Esatto. Ed è un film molto bello, secondo me, che al di là della trama, insomma, che non sveliamo, anche se è un film da recuperare, quindi...
Sì, la trama di per sé poi non è effettivamente
non è
la cosa
poi,
più
non
importante.
È quello che conta, neanche il colpo di scena, che è un colpo di scena relativo, quello che conta invece è la confezione, che è splendida.
E quello che c'è dietro, poi.
Quello che c'è dietro, cioè il discorso che viene fatto su un paese che viene da una dittatura, che cerca di diventare una democrazia, che ci riesce, non ci riesce, che è in difficoltà, in cui la gente continua a ragionare come se fosse ancora sotto appunto un regime.
Quindi La Isla Minima di Alberto Rodriguez non è più al cinema, è stata al Melies, ma forse si riesce a vedere in qualche altro modo. Invece uno che è ancora al cinema è Carol di Todd Haynes con Cate Blanchett e Rooney Mara. Secondo me è un film bellissimo, mi pare che avesse detto la stessa cosa anche Giacomo Calzoni. L'obiezione più comune che ho sentito è: sì, un bel film, ma Far From Heaven, cioè il film precedente di Todd Haynes, cioè il film precedente, non il film precedente, ma un film precedente sullo stesso argomento, ambientato nello stesso periodo, affronta lo stesso argomento in un'altra angolazione, è migliore. Ora, io questi paragoni così in realtà non li apprezzo di base, perché comunque ogni cosa secondo me va presa per quello che è e valutata, non necessariamente rispetto a quello che ha fatto lo stesso artista. Però perché vedere? Ho letto che Hans Delbrück non è rimasto colpito negativamente da questo film e proprio questa cosa non l'ha convinto, non è riuscito a superare questo scomodo paragone. Io sono d'accordo sul fatto che Far From Heaven era un capolavoro. Tu che cosa dici di Carol?
Guarda, Far From Heaven era un film che riattualizzava Douglas Sirk, nel senso che ti mostrava esplicitava tutte quelle tematiche che Sirk negli anni 50 per forza di cose poteva solo suggerire, quindi l'omosessualità, il razzismo, e nel film del 2002-2003, ricordo, poteva lui permettersi di utilizzare gli strumenti del cinema del passato comunque per parlare del presente. Con Carol fa una cosa diversa. Con Carol, certo, un film che è stato accusato di patina, no? Di essere una confezione bella, però troppo costruito, troppo luccicante. In realtà io ho trovato che comunque Todd Haynes utilizza i corpi delle sue protagoniste per scalfirla questa patina, no? Attraverso gli sguardi, attraverso gesti, pensa anche ai suoi gesti, la mano di Cate Blanchett che sfiora la spalla di Rooney Mara, insomma tante piccole cose che rompono la patina che poi era la società di quel tempo.
Sì, esatto, sì, insomma è comunque un film assolutamente,
insomma, non è solo forma, non è solo forma,
anche se c'è un gusto assoluto e incredibile proprio dal punto di vista visivo, che non ineccepibile. Comunque, detto ciò, no, prima di chiedervi che altro avete visto voi, tu non sei d'accordo su questa cosa?
Volevo soltanto dire che la mia obiezione non riguarda il fatto che sia soltanto forma, cioè secondo me c'è il contenuto, c'è in abbondanza. Il paragone con Far From Heaven è inevitabile secondo me, perché sono due film specchio.
Beh, che siano due film specchio è vero, ma...
Detto questo, io contesto il film, nel senso che non mi sembra del tutto riuscito in alcune parti, ecco, mi sembra un po' che in alcune parti ci siano state delle difficoltà realizzative, non mi sembra compatto come era l'altro film invece.
Googlate il cervello di Hans Delbruck e andate a leggere che cosa ha scritto per approfondire questo argomento. Invece Smith, ti ricordo, io chiedo a qualcuno di voi, ha visto Little Sister di Hirokazu Koreeda, del quale chiederei la pronuncia a Smith, perché poi vi dico perché.
Ma della regista?
Certo.
Koreeda.
Ecco, perché l'anno scorso ci dicesti
Koreeda.
Così.
Ha studiato nel frattempo.
È perché è cambiata. Perché
è cambiata.
C'è stata, sì,
no, in realtà
è cambiata.
Questa cosa è del 2014.
Ma perché in Giappone c'è questa abitudine, cambiano.
La fonetica.
Di anno in anno.
Perché c'è anche, tra l'altro, c'era l'uomo sul confine che ci aveva detto prima
Hirokazu Koreeda.
Ci aveva detto così, no?
Hirokazu Koreeda.
L'aveva scandito meglio.
Hirokazu Koreeda.
E poi ce l'aveva anche fatto con lei aperta. Ma no, lo dico perché questo fu l'inizio del delirio giapponese a Bartrand Fabrico, riscoperto, ricercando. Quando lui parlava del suo primo film che era
Soshite Chichi Ninaru.
E lì cominciò.
Sono uscite, ma sono rientrate.
E lì cominciò una cosa. E tra l'altro, l'altro film che menzionava era
Mabaroshi no Kitaru no Ikaburi.
Esatto. È molto bella, l'ho ritrovata.
Quando torna sul confine?
Non lo so, non lo sappiamo.
La mandiamo.
Comunque non l'ha visto nessuno, Little Sister, che no. È stato a Cannes, sembrava, mi incuriosiva, eccetera.
No, abbiamo visto però, questi altri.
Esatto, ditemi qualcosa su Macbeth e il Ponte delle Spie, che si dice
Macbeth
sia...
Macbeth zero, a me non mi è piaciuto per nulla.
Allora, intanto
non
si dice Macbeth.
Macbeth. Nel senso Macbeth. È interessante.
E attento, perché si dice nel grande mondo del teatro che se un attore sbaglia la pronuncia di Macbeth, sbaglia la pronuncia e poi vola con un aeroplano, potrebbe
fare fine. Ma che cazzo stai a dire?
Se uno sbaglia la pronuncia e poi prende un aereo, potrebbe
potrebbe che su un garage.
Nel senso
ma che te sta inventando?
È sicuramente molto piacevole sentire tutti i dialoghi che per lo più sono proprio originali, quindi insomma riascoltare le parole di Shakespeare, diciamo,
di cui tu sei un esegeta
assolutamente
riconosciuto,
no, appunto per quello, magari portare al cinema e mettere in contatto, no, chi non frequenta come... Però poi effettivamente mi è sembrato molto, diciamo, piacione per certi versi, dopo tutto quello che è stato il successo di robe tipo Trono di Spade e similari. Hanno un pochino, secondo me, forzato la mano in quel senso, con battaglie inutili buttate lì, scene che partono improvvisamente. Insomma,
quindi mi stai dicendo che è un film
di suore di menare.
Si menano così a tratti, ogni tanto.
Arrivano ragazze che menano in due, in quattro, arrivano due, meno due per volta, schiaffi e calci a pugni, gli fanno delle cose speciali.
No, molto più figo quello di Spielberg.
Scusa, prima di passare, qualcuno altro l'ha visto?
Sì, anch'io ho visto Macbeth. E mi permetto di dissentire da HD, perché comunque il film, per quanto mi riguarda, insomma, a me è piaciuto, un bel film. È vero, sono sempre operazioni un po' difficili, perché
fotografia
era veramente importante. La fotografia era importante, bella. E c'è da dire che sono operazioni difficili, complicate, perché portare per la milionesima volta il Macbeth, che tutti comunque in un modo o nell'altro hanno visto nei vari teatri classici o sperimentali, eccetera, è sempre un po' difficile. Cioè, il paragone è continuo, è costante con tutto quello che hai visto. Se vogliamo, nell'ultimo periodo, anche grazie all'HD, alla nuova tecnologia televisiva, eccetera, c'è forse un'inflazione di cinema di menare. C'è tanta, cioè di denti che volano, sangue che fluttua a mezz'aria, coltellate.
Questo
ho
capito. Macbeth è un dramma basato sul sangue.
Appunto, no, voglio dire, sono
scene forti.
Voglio dire, è una fase nella quale siamo un po' anestetizzati in questo, siamo forse un po' troppo abituati a questo tipo di cinema e ci dimentichiamo, cioè non riusciamo ad apprezzare fino in fondo invece un'opera che secondo me è un classico della letteratura, della drammaturgia, e che secondo me è stato reso invece abbastanza bene, perché la follia dei due regnanti c'è, è bella, forse il pentimento della Cotillard è un po' troppo repentino, però ci può stare, i due attori sono bravissimi.
Fassbender
insomma, Fassbender continua il filone che lo vede l'attore d'oro in questo periodo. E il dramma shakespeariano, la drammaturgia, la cattiveria, la violenza che c'è in tutto, secondo me viene resa molto bene. Noi dobbiamo fare una cosa, uno sforzo, toglierci dalla testa da Spartacus sangue e rabbia, che è re sangue e sabbia, e tutto questo universo che di menare che ci sta inondando un po' la testa in questo periodo, e tornare proprio scevri da ogni pensiero a goderci
Macbeth. Vabbè, esattamente il contrario di quel che pensavo,
quindi,
io.
Quindi, praticamente, come se avessi detto al direttore:
e allora mangia la merda.
Pratica. Comunque, dobbiamo chiudere il ponte delle spie.
Cosa che Macbeth dice a pieso spinto. Mangia la merda.
Il ponte delle spie, anche il nostro ospite l'ha visto.
Visto anch'io.
Io non l'ho visto, ho sentito da alcune persone che mi hanno detto che era... Altri l'hanno smentito, però penso persone anche di cui mi fido e che ci hanno, cioè che danno di solito dei giudizi circostanziati, mi hanno detto che era un po' eccessivo l'americanismo in questo film.
No, al contrario,
mi ha detto che non era d'accordo con questa cosa, però vi chiedo, infatti Laszlo poi mi ha detto: mette sullo stesso piano gli americani e i comunisti, sono entrambi.
Beh, un film comunque ti mostra la storia vista dall'uomo comune, quindi queste spie non sono personaggio alla James Bond, insomma, infatti. O altro. Infatti magari qualcuno può rimanere deluso da questo, perché magari si aspettava un film di spionaggio diverso, mentre invece è un film prevalentemente parlato.
E secondo me c'è una cosa bellissima, ovvero riesce a chiarire, cioè nel senso racconta molto bene quel senso di indecisione che diciamo caratterizzava quell'epoca, ovvero era tutto sospeso, cioè era tutto quanto con questa patina, che c'è questa spada di Damocle che ci pende sulla testa, e lì secondo me ha fatto una bellissima operazione, un bel lavoro, perché
la storia non è scaduta dall'uomo comune,
non è scaduto su nulla di quello che poteva essere banale, guarda.
No, e poi il finale è molto emozionante, c'è un doppio finale veramente che stupisce,
non lo spoileriamo.
Ma di che state a parlare? Ma che
è arrivato Andrea Fioravanti, benvenuto in dolce compagnia con Simona. Vediamo se ci sono delle sedie.
Un applauso per entrambi, soprattutto per Simona.
Chiedo al direttore di introdurre il brano musicale, perché è il momento.
Scusami, bel film anche Il Ponte delle Spie, e ci riporta ad un mondo nel quale tutto era più facile, tutto era più semplice. I buoni erano buoni, i cattivi erano cattivi. Un mondo lì.
Gli americani.
Allora,
quanto è qui secondo?
Zero.
No, perché vai, questa voce che sentirete, meravigliosa, che viene dagli anni 50, Annie Ross, non è semplicemente una cantante, ma è anche un'attrice. E infatti ho scoperto che era, ad esempio, ve ne cito tre: sul terzo Superman, era in Getta la mamma dal treno, era sulla casa 4, in onore per te. Quindi questa, assolutamente, Annie Ross con la sua Farmer's Market.
Once there was a girl and she was right from the sticks, thought she'd go out to the market one day, and hey, we should save the town, she was the toast, really the most, we don't want to boast, but scads of lads would all surround her, city slicker, sure what hound, she walked in the marketplace, what did she see? Crew cut and cute with a crazy goatee, what a blend, he was the end selling beans, dressed in his jeans, what a buy, she was heard to cry, I got beans at a bargain, little girl, won't you step right up, cast your eyes upon my wares, we'll have no other care, there'll be no other worry there. If you see the crazy pair, you'll have when they clean and cooked a crazy on the table. I got a fresh this very morning from the backyard and I picked them all myself. I hope that you will come along and buy some beans, because well, what I'm trying to say is they taste so good. They taste so very, very, very good. Take advantage of a bargain, come on and buy some. We got string beans, snap beans, lima beans. We got the very kind of beans that I would like to put right in your fresh cooker, pretty baby, don't you see what I mean? They're the finest beans, coolest of beans. They're the best beans that you could find in this or any other marketplace.
What are you trying to prove with all your talk of beans? Yes, I know that they look crazy, but they're just beans, only beans. They will have to go because of something. You should know that though I think the beans are great, well, you can leave them off my plate because they're not my favorite dish. Hey, let me say, I am not the guy who supposed to sell beans. It's a mean to you, 'cause I knew that I should be your guy. Come, baby, let me try. Once I was a drummer, straight from New York, touring the country with Wardell Gray. And hey, we could just say of the drums, he was a toast, really the most. We don't want to boast, but all the crazy chicks were down him, all the crazy bands were down him. Then one day he met the one that made his head whirl. He met and married the same little girl. What a blend. They are the end, they're real cool. House with a pool, crazy scenes blended on the beat.
Bar Traumfabrik.
E allora trovate ancora nelle sale, o meglio, allo Zenith, oltre che in qualche multisala, ma allo Zenith soprattutto.
Pensavo nei garage.
Nel garage.
Ovviamente lo trovate anche
in un garage.
Io ho letto un libro.
Allora, ho letto un libro che riguardava l'ultimo film di Danny Boyle, dedicato a un grande protagonista del Novecento, che per l'ennesima volta finisce al cinema, descritto ovviamente sotto un altro aspetto, un aspetto forse un po' più intimo rispetto ad altre opere. E stiamo parlando del fondatore della Apple, oltre che di altre belle cose, sempre in quell'ambito, del mitico Steve Jobs, che io ho letto un libro, dice che lui è partito da un garage.
Sì, che tra l'altro ti correggo, la pronuncia esatta è
Steve Jobs.
Sì. È così.
Ma fammi capire, tu hai letto un libro.
Ah, vabbè, comunque sì, l'abbiamo visto un po' tutti.
L'abbiamo visto in tanti. Ricordiamo Danny Boyle, vabbè, Trainspotting chiaramente, ma anche 127 ore, che io non ho visto, me ne hanno detto, ne sapete niente nessuno. 28 giorni dopo, secondo me, bel film.
The Millionaire,
Slumdog Millionaire, anche non l'ho visto, vedo Cazzoni che fare le facce inquiete, non l'ho visto, non ne so nulla. Comunque,
è The Millionaire.
28 giorni dopo, bellissimo film, tranne una americanata sul finale.
Specialmente se vai a vedere 28 giorni dopo e sei in due solo al cinema, esci e non c'è nessuno. Allora dici.
Fa impressione.
Capito.
Cadina. Su Steve Jobs ricordiamo anche, per dare le solite coordinate, che c'era già un biopic di tre anni fa, del 2013, di Joshua Michael Stern con Ashton Kutcher. E era stato già al cinema, cioè era un film per la TV, ma noi l'abbiamo visto, no, sai, in TV anche noi, I Pirati di Silicon Valley, non so se qualcuno di voi l'ha visto.
Sì, beh, sì.
In entrambi, diciamo, entrambi questi film erano molto più convenzionali, specie Jobs era,
un po' più...
Beh, l'altro era più incentrato sulla rivalità con Bill Gates, eccetera. Jobs di due anni fa io l'ho visto, non mi aveva entusiasmato, insomma, un biopic molto tradizionale. Questo qua in realtà è un po' sui generis, perché non è un racconto solito della parabola di questo personaggio, ma prende tre episodi chiave della sua vita, cioè della sua vita professionale, cioè 1984 il lancio del Macintosh, 1988 il lancio del Next, che era la sua avventura dopo essere stato buttato fuori dalla Apple, e 1998 il lancio dell'iMac, cioè il suo ritorno alla Apple. Praticamente il film racconta, potrebbe essere anche una pièce teatrale se vogliamo, perché è ambientato completamente dietro le quinte di queste prime mondiali, di questi, diciamo, erano assemblee degli azionisti, insomma, in cui lui presentava questi prodotti.
Però in realtà sono quelle che siamo abituati ormai a vedere quando presentano un nuovo prodotto Apple, sì, che si crea.
Esatto. Quella... Beh, loro le hanno fatte da
prima.
Sì, il chino.
Bravissimo.
Tutto è raccontato, cioè il personaggio di Steve Jobs è raccontato attraverso Michael Fassbender, che è sempre in scena, è sempre al centro dell'azione, e è affiancato da una bravissima Kate Winslet, che interpreta la sua suo braccio destro, si chiamava Joanna qualcosa, non ricordo, comunque insomma Johanna Hoffman,
io stavo pensando Johanna Gimme Hope, ma è una...
Johanna Hoffman, che è stata il suo braccio destro fino alla fine, e Steve Wozniak ha interpretato il suo cofondatore della Apple, interpretato da Seth Rogen. Che dire di questo film? Che mi dite di questo film? A me è piaciuto tantissimo, si regge molto sulle spalle di Fassbender, perché lui è sempre proprio lì in mezzo. E come dicevo, potrebbe essere un'opera teatrale se non fosse per alcuni inserti, alcune trovate. Ci sono delle cose visive infilate qua e là, c'è una colonna sonora onnipresente, tant'è che l'abbiamo saccheggiata. Ci sono molti riferimenti alla cultura pop del tempo tempo che viene narrato in questi tre atti del, e ecco, ditemi la vostra.
Io l'ho visto partendo un po' prevenuto, perché ho ripensato a un film, a un documentario che ho visto, che era The Armstrong Lie, che è il documentario di Rex Gibney, e poi era uscito il film The Program su Armstrong. Avevo pensato esattamente come con Jobs: fanno un film di nuovo su Steve Jobs due anni dopo, ma che senso ha? In realtà ho visto un film,
penso che l'abbiano pensato in tanti, anche io sono andato lì,
quindi
dicendo,
sono andato un po' prevenuto. In realtà è un film secondo me clamoroso per un sacco di motivi, al di là del fatto che sembra veramente una pista teatrale, quindi lo condivido la tua visione totalmente. C'ha anche molti altri pregi. Innanzitutto è un film, secondo me, che è una seduta psicanalitica su Jobs, in cui lui, cioè, è sottoposto per nell'arco di quanto? 15 anni a una psicanalisi della sua vita, che ha dei personaggi chiave, che sono Lisa, la figlia, insomma, e gli ex colleghi, ma è tutto giocato su questo. Un'altra cosa fighissima del film è che per una volta Fassbender, che interpreta Jobs, non gli assomiglia, cioè non si sono preoccupati di farlo somigliare particolarmente al personaggio.
Gli assomiglia solo quando mette il dolce vita,
esatto, però questa scelta
non può non farlo,
esatto. Invece secondo me è molto bella, è molto, molto azzeccata, e non scade nelle solite caricature che spesso si vedono. Insomma, mi viene in mente Life come ultimo film in cui si cercava di far sembrare un attore che non somiglia affatto a James Dean. E poi un'altra cosa, che è la scrittura, perché questo è un film sì di Danny Boyle, ma secondo me è molto di Sorkin, cioè c'è moltissimo. Io dopo 20 minuti che lo vedevo ho pensato a The Social Network, inevitabilmente. Quello è un capolavoro totale, questo secondo me gli va molto vicino, ed è un film per tutti, nonostante parli di cose, di tecnicismi spesso. Però è un film molto molto bello, con un finale che si apre.
Parla di tecnicismi, ma in realtà su quelli sono.
Sì, però ci sono, insomma.
Sì, fa riferimento a tante cose, però non è necessario capirle, insomma, in realtà.
E poi l'altra trovata veramente figa del film è che nel momento in cui il film da pista teatrale potrebbe diventare un film reale, cioè quando lui dovrebbe entrare in scena davanti al pubblico e presentare il prodotto,
lì
si taglia e si passa ad altro.
Sì.
Grande film.
Giacomo, no, ci vuoi dire qualcosa, sì, che anche tu l'hai apprezzato?
D'accordissimo sul fatto che è un film di Aaron Sorkin più che di Danny Boyle, che non è mai stato un regista, come dire, estremamente degno di nota, tranne qualche eccezione. Qua è un regista che si nasconde, no? Si cancella, è completamente al servizio della scrittura, che è una grande scrittura, ed è un film speculare comunque da The Social Network. Che Aaron Sorkin è uno dei grandi sceneggiatori della Hollywood contemporanea, ma anche della televisione, pensa a The Newsroom, West Wing, serie così. Non sono molto d'accordo sul fatto che sia un film su Steve Jobs, perché alla fine credo che Steve Jobs sia una sorta di pretesto, no? Il fatto che noi vediamo tre momenti, tre dietro le quinte, il fatto che sia tutto ambientato dietro le quinte,
infatti,
è una scelta di campo, come The Social Network raccontava altro, non era un film sulla nascita di Facebook. Anche stavolta Sorkin analizza, secondo me, alcuni aspetti del capitalismo americano, se vogliamo, utilizzando la parola, utilizzando il dietro le quinte. Secondo me fa un lavoro molto intelligente, e poi c'è un ritmo praticamente serratissimo che non rallenta mai, veramente. Tu lo vedi e sei
infatti
quasi soffocato dalla visione,
non
costretto anche dai spazi, dei corridoi, dietro le quinte, i camerini.
Anche perché il tempo è molto relativo, nel senso che c'è un attraversare delle epoche senza minimamente, cioè con soluzione di continuità perfetta.
Sì, ce ne sono
ovvero,
dei stacchi ferocissimi.
Sì,
infatti.
Domanda
domanda veloce, perché abbiamo finito
velocissima,
il tempo.
Ma tu hai detto, no, che Danny Boyle si nasconde, scompare nel suo modo di fare. Secondo voi questo è un pregio o un difetto? Un regista
caso,
che scompare dietro alla sceneggiatura?
In questo caso è un pregio, poi dipende, ogni film ha una storia a senso, cioè, non è che si possono applicare gli stessi parametri. per qualsiasi film. In questo caso, considerando anche i precedenti di Danny Boyle, che comunque è sempre stato un regista tendente al videoclip o comunque all'eccesso visivo, stavolta
ce ne mette un po' di eye candy in mezzo, però molto contenuto,
ha fatto anche delle buone cose.
Sì, ma io
Andrea Fioravanti?
Trovo la domanda di Simone interessantissima. Discrezione del genere cinematografico che si approccia, il regista deve scomparire o deve interpretare? Se è un film autoriale e il regista sparisce, ovviamente non va troppo bene. Se parliamo della Hollywood classica in cui il montaggio era cosiddetto invisibile, il regista doveva sparire perché la narrazione andava da sé. Questo film è di genere o è un film autoriale? E la domanda alla risposta di Simone potrebbe dire appunto se il film è valido oppure no.
Su questa nota,
mamma mia,
dobbiamo... su questa alta nota io direi
di alleggerirci.
No, siamo tornati nel 2016.
No, siamo tornati
in un garage.
Lo so che sembrava un'autofellazio.
Siamo molto contenti.
Allora,
avvicinati anzi al microfono per i prossimi.
Come disse il cane di Betto.
Dai, considerate che, come vi diceva prima il nostro caro Lupus, la colonna sonora del film già da sola merita un plauso perché effettivamente è molto molto bella. C'è anche un Bob Dylan che questa canzone la cantava già nel 66 in London Blonde, e la cantava anche in una versione live che vi stiamo postando su Facebook.
La stavo per dire, la cantava anche in un garage, ma non ho fatto
in un garage,
è scivolato il dito.
20 anni dopo a un Live Aid e merita di essere vista. Questa è la bellissima Rainy Day Woman. Lui ovviamente è Bob Dylan per voi. When you're trying to be so good, they'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all
voce mi mette un brivido.
Traumfabrik, die dritte Staffel.
Smith, prego!
La grande scommessa di Adam McKay.
Scusa, ti sono entrato sopra perché non eravamo accorti.
Anche perché ricordiamo grande Pampanelli, il maestro Pampanelli.
Grazie.
Ricordiamo a tutti che torniamo dopo un mese di pausa, quindi si vede i meccanismi.
Parlavamo fuori onda.
I meccanismi sono un pochino acciaccati. Quindi, buonasera, benvenuti al Bar Traumfabrik. Stiamo parlando della grande scommessa, il film di Bello. Adam McKay, che possiamo trovare in multisala. Allo Zenith era Steve Jobs troviamo allo Zenith e al multisala. Adam McKay, la grande scommessa, è al multisala. Non lo dico più, ho bisogno di sentire che cosa ne dite voi.
Bello, come il precedente, diciamo tutti bello.
Ha chiuso il blocco.
Ricordiamo,
vai,
ricordiamo che come il precedente film è candidato agli Oscar 2016, ricordiamo
per
che...
Per miglior film?
per miglior film o miglior regia, non ricordo, guardaci il direttore per favore.
La grande scommessa, la grande scommessa, parliamo di un film, no, nelle sale,
Big Short, in scoperto.
un cast stellare
abbiamo Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling e Steve Carell, ma c'è anche mezza Hollywood e ci sono anche vari camei importanti e bellissimi,
tra l'altro prodotto credo da Brad Pitt, no,
prodotto da Brad Pitt.
Posso ricordare il cameo di Margot Robbie,
miglior film, certo, meraviglioso, meraviglioso. Ci arriviamo. Circostanziazione, il film racconta una è tratto da un libro, cinque nomination ci dice
film, regia, attore non protagonista
Christian Bale,
montaggio, sceneggiatura non originale.
Perfetto. La sceneggiatura è tratta da un libro che non è un romanzo, è una non fiction, è una sorta di un libro di quelli che da noi scrivono Travaglio, cioè un libro che ha raccontato, vedo lui che fa questa faccia, però è vero, un libro che racconta la
travagliata. È la birra.
Diciamo un film sulla tradizione, no?
No,
il caso, no,
veramente
il caso,
no.
Ryan Reynolds.
No. Se ce lo lasci dire, ma niente, racconta l'esplosione della bolla del mercato immobiliare americano, quella che poi ha portato alla crisi economica internazionale attuale, che tuttora viviamo. Il libro di Michael Lewis, il regista Adam McKay, io non l'avevo mai sentito nominare, in realtà era un regista di Saturday Night Live, ha fatto un po' di film, tra cui Anchorman, non molto apprezzati dalla critica. Con che dipende da che critica, lo so, però ho visto giudizi visti. Andrea, tu dici
la critica, comunque c'è,
avvicinasi,
c'è anche in Anchorman gran parte del frat pack del frat pack, adoro
che, infatti, ma io non l'ho visto, ma mi fido assolutamente.
Dunque lui credo che sia nipote di Zeb McKay.
Sì, esatto, quello della casa della prateria, no, della scusa,
la conquista del West.
Che dire, il film, anche questo è un film che la scrittura è molto importante, il film è scritto molto bene,
tanto scritto
dallo stesso McKay, con un tale Charles Randolph, che è quello che ha scritto Life of David Gale, L'amore e altri rimedi, The Interpreter, altri film.
L'argomento è difficile perché comunque parla di meccanismi molto tecnici,
di economia.
Per spiegarli meglio, diciamo che utilizza questi escamotage dei cameo che sono divertenti, sono molto divertenti. Secondo me non è che aiutino.
No, allora io ho questo stesso problema. L'economia per me è una di quelle cose veramente complicate da comprendere, almeno a quei livelli, se non altro.
Cioè, la cosa che emerge comunque, Lupus, se posso interromperti, però è che comunque era quello che vedevo.
Con umiltà, interrompi con umiltà.
Umilmente dico che era chiaramente è chiaramente un meccanismo fraudolento che tornerà a riesplodere un'altra volta,
certo.
Perché non è stato assolutamente sanato e non si può sanare se non con una rivoluzione.
Ma infatti c'è una morale, ecco. Alla fine
parte la chiosa.
Alla fine il
film
la conclusione ci spiega questa cosa e ci dice. Però il bello di questo film, secondo me, è che racconta, cioè parla di questo argomento per quasi due ore buone, mi pare. Che potrebbe essere una cosa, dici, noiosa, difficile, in realtà è molto avvincente, è molto divertente e utilizza questi espedienti, cioè questo di, per esempio, ci mette cameo di Selena Gomez, Anthony Bourdain e come si chiama quella di Wolf of Wall Street? Anthony Bourdain, ma quella di Wolf of Wall Street,
Margot Robbie,
che fanno delle piccole incursioni a spiegare in parole del profano popolare che cosa significano i concetti di alta economia.
Questo
di cui parlano queste persone.
Secondo me è un pochino il limite del film.
Cioè, no, secondo me è una grande trovata.
A livello estetico, guarda, però bisogna capire che cosa vuol fare con questo film.
Bravo,
a parte non è arte, cioè. Non è arte, è sempre arte. Però,
arte è una parola grossa.
Chiaro, però non è. Ne stiamo parlando. Fai un film su questa crisi con un testo così esplosivo, con focalizzando il punto di vista su personaggi che sono estremamente vecchi, quelli che avevano previsto la crisi prima. Perché l'avevano previsto? Perché avevano letto semplicemente i dati e non avevano dato ascolto a tutti i soloni, no? I classici soloni,
ai Moody's,
gli esperti, no? Leggetevi Chomsky, le agenzie di rating, eccetera. E allora che succede? Il limite un po' del film, secondo me, è questo. E a me è piaciuto tantissimo, visto ieri sera, quindi fresco.
Il limite, secondo te, è questo tono brillante?
No, il limite è che rimane, cioè, per esempio, lo stesso argomento
C'era un bel documentario di 2 anni fa, un documentario che è Inside Job, che tratta lo stesso argomento. Sì. Che secondo me è molto più esaustivo. Allora,
questo non è un documentario, però.
Infatti, cioè, secondo me.
No, ma no, aspetta.
E secondo me è incredibilmente politico per essere un film mainstream di oggi.
È politico, però il discorso della deviazione, cioè, dell'ironia smorza molto la politica.
Sono d'accordo, capisco quello che vuoi dire.
Va bene a farlo perché è un film mainstream, un film che va.
Sono d'accordo con Daniele. Daniele, quello che dice lui è: o fai un documentario nel quale racconti, o fai un film nel quale. No,
ho capito che
incrociare le cose diventa complicato.
Sentiamo che dicono.
Quando prima lui diceva parla di un momento storico, di una cosa che è successa. No, non parla assolutamente di quello. Secondo me è una scusa. Cioè, il fatto che sia successo questo film evidenzia il cervello delle persone, come la massa ragiona. Quindi quegli espedienti non sono una scelta per far capire, per far vedere, non sono niente di estetico. Sono una sorta di ulteriore, dice, tanto anche se ti imbocco, tanto anche se te lo spiego, se te lo dico, come per tutto il film succede, ovvero ci sono alcuni dei personaggi che spiegano a chiare lettere, dice, ma è ovvio che succede questo, eppure la società andrà in un'altra direzione. Il film è su questo e c'è la crisi, è una scusa, cioè, nel senso, è una punta dell'iceberg, ma racconta tutto cosa, quello che c'è,
no,
sotto.
Perché dico solo in aggiunta a quello che dice lui, che questo fatto, secondo me, oltre a essere utile per questo espediente, oltre a essere utile per far capire di cosa si parla, è anche un po' uno sfottò del fatto che saremo sempre più presi da un argomento di gossip o un argomento frivolo piuttosto che di cose di questo di livello della cucina, che allora incidono nobilità, molto più sulla nostra vita,
ancora di più un punto di vista, se vogliamo. Comunque, dirla tutta, scusa, allora forse anche se vediamo in casa nostra, cioè porta a porta, esattamente quello che fa Margot Robbie in cose, cioè,
ma no, è una cosa diversa, dai, no è un paragone del cazzo, scusa, dai, questo è un paragone del cazzo,
non è vero, dico nobilità, per sottolineare quello che
d'accordo.
Dice, ma vabbè,
ma quello,
a proposito di Margot Robbie, usi questo
discorso, è proprio quello di lì, cioè persone che non c'entrano niente, che vengono utilizzate per fare,
ma qui è una trovata comica, non è,
io però spaccagli la bottiglia, posso dire una cosa, io credo che abbiate ragione tutti e tre, perché il film si presta a una molteplicità di letture. Quella di Michele è molto interessante, non è un film sulla crisi, dice lui, è un film sulla mente delle persone, però non è completamente così, è anche un film sulla crisi. Quello che la tua lettura è chiarissima, però essendoci diversi piani di lettura del film, c'è anche quello politico-economico che racconta Daniele. Però Daniele dimentica una cosa, che il film è tratto da un libro che non è narrativo, ma è una docu-fiction, è un film tipo Gomorra, è un libro tipo Gomorra, è un saggio, e di conseguenza, come tutti i film tratti dai saggi, spesso ci sono delle sequenze esplicative, proprio perché il saggio va ogni tanto ricapitolato e spiegato, fatto una sorta di sunto. Devo essere sincero, il film è tratto da una storia vera e un po' si vede perché spesso le sequenze finiscono in maniera non consona alla narrazione hollywoodiana, quasi straniante, come quella in cui durante una conferenza lui si alza, dice, lei sta mentendo, sono pari a zero le possibilità, poi prende il telefono e risponde e guarda in macchina il nostro grandissimo e dice,
di sguardi in macchina,
e dice, sì, è andata proprio così, lo so che non ha senso, ma è andata proprio
così, è andata proprio così.
Quindi,
viene detto varie volte proprio per
il discorso sulla narrativa che faceva Daniele, è proprio questo, lo chiarisce, cioè spesso la narrazione non è fluida, non è scorrevole, perché è tratto da una storia vera.
Certo, però attorno a lui, no? Se tu parli in camera, allora o fai un esperimento alla Wolf of Wall Street, no? Per capirci, no? Dove DiCaprio ogni volta si girava e parlava in camera. Oppure, certo, se no devi fare una scelta, no?
O crei un
linguaggio, anche un metalinguaggio, un film paradossale, per paradossi, come Wolf of Wall Street, dove riesci a dare credibilità a certi meccanismi.
Io credo che questo film se ne sia fregato altamente di come è stato realizzato, cioè perché mette insieme un sacco di cose, e credo che sia una delle forze del film. E sottolineo il fatto che le tante interpretazioni che avete dato, che io condivido, sono quasi tutte incarnate dai diversi personaggi del film, basta guardarli, che hanno livelli di comprensione e di visione della crisi o della realtà differenti, come Steve Carell, che è il punto di divisione, che è un po' comico, un po' grottesco, è un po' triste, perché si rende conto che è un mondo folle, che però e allo stesso tempo reagisce a volte in maniera ridicola, come quando risponde al telefono. Quindi è un film che secondo me non è un limite il fatto che sia così episodico,
ridicola o nella maniera più giusta con cui si possa rispondere, molto, cioè umana, fregandosi,
esatto, ma sono tutte persone che reagiscono in maniera diversa,
nel senso,
ma io è forte questa cosa,
non mi sono spiegato male. Allora io dico, il film mi è piaciuto molto il punto di vista che hanno adottato, mi è piaciuto molto tante cose del film. Lo ritengo un gran buon film.
Dobbiamo chiudere.
Un gran buon film. Però secondo me su alcuni punti c'ha delle debolezze. Cioè, secondo me è un pochino leggermente fuori fuoco. Cioè, non si capisce bene l'obiettivo di questo film. Ora, non è che un film deve portare un messaggio, è chiaro questo. Non è che deve avere, però deve avere un obiettivo, una centratura.
Io dissento, credo che ce l'abbia un obiettivo, ma non so. Ne parliamo a cena. Sentiamo un pezzo musicale, purtroppo non da questo film, perché questo film non era previsto, l'abbiamo aggiunto all'ultimo momento. Però ci sentiamo un pezzo tratto dalla Isla Minima che abbiamo sentito, di cui abbiamo parlato prima, con atmosfere porno.
Bel film, bellissimo film.
Un pezzo degli anni 70 con la peggior pronuncia inglese della storia. Queste sono le Baccarat e questa è Yes Sir I Can Boogie.
Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you are looking for. I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. I don't feel very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. And in the chorus. But I will give you one more chance.
Fabric. Pezzo eccezionale che tra l'altro era anche nella solitudine dei numeri primi, se non ricordo male. Comunque siamo arrivati al momento del cinema di domani. Cinema di domani, cioè i film che escono al cinema domani e dopodomani.
Anche nella scena finale di La Isla Minima.
Beh sì, per questo l'abbiamo messo, tu non hai seguito.
Dimmi che era una battuta. Dimmi che era una battuta.
Giuro che non l'ho seguita.
Fortuna che Pampanelli
pensavo di aver detto una genialata.
Allora c'è del genio in questa.
Fortuna che Pampanelli
pure già scritto su Facebook.
Stavo pensando quanto costava la birra, scusate.
Fortuna che Pampanelli è uscito. C'è bene. Del genio in questo. Il cinema di domani. Allora, incomincio chiedendo una cosa, la volevo chiedere a Laszlo che non c'era, chiediamo un altro professionista del settore, a Giacomo. Avevo letto fino a qualche giorno fa su My Movies e anche su Coming Soon, anzi su Coming Soon ancora riportato così, uscita mercoledì 27, cioè domani, The Look of Silence di Joshua Oppenheimer.
Sì, l'ho letto anch'io.
E adesso su My Movies non c'è più. Non so perché, non ne sai niente.
Noi l'abbiamo visto, cioè, un anno e mezzo
abbiamo
fa.
Abbiamo visto Venezia 2 anni fa, cioè all'edizione del 2014, doveva uscire domani. invece non se ne sa più niente. Se qualcuno ne sa qualcosa, ce lo faccia sapere.
Batta un colpo.
E un'altra un altro non pervenuto è Desde Aya, cioè Ti guardo, in italiano, di Lorenzo Vigas, che ha vinto Venezia nel 2015. Che è uscito in Italia, ma non pervenuto a Perugia ancora. E speriamo. Cioè è uscito, esce dopo domani in realtà. No, è uscito la settimana scorsa.
Il giovedì scorso è andato a Torino, a Roma, a Milano, ma non è arrivato.
Invece uscite questa settimana sono poche. Hans, parti con la prima, sono tre.
Point Black,
per esempio.
Mamma mia.
Domani
ho visto su Sky, credo, 10 minuti di Dietro le Quinte, insomma, intervista agli attori, alcune scene del film.
Cioè, la domanda è perché qualcuno ha deciso di fare un remake del film della Bigelow? Andrea vieni avanti e dici la tua.
Non lo so.
Perché ho l'impressione che le idee a Hollywood scarseggino molto. Banale, ma ecco.
Ma scarseggia anche l'idea del remake da fare. Cioè, è una cosa sconvolgente.
C'era tanta roba da remake.
Muscolare della Bigelow è forse quello che meno si presta a un remake, se non per pura cassetta, per fare un action che i teenager di oggi non hanno visto.
Tra l'altro non so se avete visto la faccia, l'abbigliamento del regista.
Io non ho visto
questo ancora.
No, che tra l'altro cosa, torniamo al discorso iniziale, no? Spartacus, sangue e rabbia.
Spartacus è altro livello.
No, ha aperto un filone di pettorali e soft porno. Oramai basta, lanciato basta. A questo
il regista si chiama Erickson Kor, che già nome, diciamo una cosa, Erickson
Kor, falso,
già regista falso. Di diversi action movie di Hollywood.
Fa piacere, un po' di umiltà ci vuole.
Cioè, mi sembra il minimo. Invece però cosa esce? Allora, io ho visto anche un non ne so niente, anche a Perugia non se ne sa niente, sembrava una delle poche cose riportate da My Movies, Una volta nella vita di Marie Castille Mention Char. Mai sentito questa? Nessuno ne sa niente.
Ma non potrebbero farlo postmodernissimo?
Potrebbero, ma non c'è in questo momento. È una storia di conflitti sociali e religiosi in un liceo nella banlieue sud-est di Parigi. Anche qui le idee sono
quella della banlieue, per fortuna che esiste,
mai visto. Una professoressa propone alla classe più problematica la partecipazione ad un concorso nazionale dedicato alla resistenza e alla riportazione degli ebrei, anche in zona giornata della memoria, giustamente. Ma invece quello più atteso, probabilmente, insomma, anche perché scarseggiano questa settimana, giovedì 28, è Joy di David Russell, sul quale vi invito a dire la vostra. È stato annunciato contemporaneamente sia dal Postmod che dallo Zenith. Non c'è l'Aslo e adesso lui avrebbe sicuramente da dirci qualcosa al riguardo. Tu ci sai dire niente?
No, io non so niente, sono solo molto felice che esca domani, perché sono una
dopodomani è stato annunciato sia dal Postmod che dallo Zenith. David Russell, lo ricordiamo, il regista di
Lato Positivo,
American Hustle. Questo film tra l'altro ha gli stessi protagonisti del Lato Positivo, Jennifer Lawrence,
che vince,
e Bradley Cooper, più Robert De Niro. Anche lì c'era Robert De Niro, è vero, anche lì.
Ah, comunque due film molto belli che non sono piaciuti al nostro amico Calzoni.
Questo però un pochino sì. Questo
American Hustle.
Tu questo Joy. L'hai già visto, Joy, e ti è piaciuto?
Sì, beh, senza particolari.
Diteci qualcosa, tanto è l'ultimo argomento.
È una storia praticamente, cioè, più che ti rilegge l'American Dream attraverso il punto di vista dell'inventrice di un mocio. Particolare, che è Jennifer Lawrence. Quindi questo
è una storia vera, no?
È una storia vera, e questo ce lo rende un po' simpatico, perché l'idea di base è meno stupida di quello che sembri.
Vanno alla grande le storie vere negli ultimi anni,
sì, specialmente sempre... se sono poi sull'uomo comune, l'uomo della strada. Questa qui è una ragazza con problemi economici, problemi in famiglia.
È una sorta di Cenerentola moderna.
Esatto, è una sorta di, allora, se vogliamo dirlo, è una sorta di Steve Jobs, cioè di una che
parte da un garage. Che lui è partito in un garage e non aveva niente.
Questo vogliamo dire.
Esatto, anche questo. Cioè, poi anche qua il ruolo della famiglia, vediamo, c'è Robert De Niro che è il padre, Virginia Madsen che è la madre, che non è proprio un ritratto idilliaco del nucleo familiare. Film interessante, certo, alla fine la solita storia del che se sei in America.
Madsen era quella di Reanimator, no?
Virginia Madsen che sorella di Michael Madsen, tra l'altro.
Sorella di Michael Madsen, no,
era, era in Candyman. Candyman.
Candy, no, io mi ricordavo un altro semi-horror degli anni 80 in cui era, boh, adesso ci riflette, che lei veniva ricostruita da qualcuno. Una roba di genere, vabbè. Vai avanti, lo cerco.
Insomma, no, se sei in America, se ti impegni, se fatichi, piangi, studi, alla fine diventi qualcuno, e qualcuno è sempre un imprenditore di successo. Insomma, una storia che il cinema ha raccontato tantissime volte. David Russell non è certamente il regista così fine o così innovativo, però il film funziona alla fine.
Vedo l'avvoltoio sulla spalla che aleggia, andrà fino avanti, che vuole dire la sua.
Sono
su
d'accordo
David
sulla
Russell.
Definizione di Russell come non certo uno che abbia una tecnica sopraffina, grandi tocchi, però è interessante il fatto che lui si interessi sempre di disegnare l'altro lato dell'America, cioè non l'American Dream molto smaccato, però insomma ci sono anche dei lati oscuri che lui racconta nel lato positivo e nell'altro. Secondo me è un regista più interessante nel raccontare che nel mettere in scena.
Questo sì, poi qua c'è una scena particolarmente
è il regista
bella.
Come dicevamo prima, che scompare dietro alla sceneggiatura, fa un passo indietro.
No?
Straniato.
Piuttosto, come dire, piuttosto accetta e è uno rozzo nel gira come una volta, cioè. Però il problema è, secondo me, che lui si interessa di storie interessanti. Cioè,
qui sfocia un pochino anche nel buonismo, alla fine poi quando vedrete il film, insomma,
sempre, sempre un po' il suo, no? Un po' la cifra sua.
Sì. Esatto. Però comunque c'è una scena molto bella che riguarda Bradley Cooper, la scena di una televendita, appunto, di questo mocio, raccontata in maniera particolare, molto frenetica, come una catena di montaggio. E appunto il capitalismo americano, la società americana vista come una catena di montaggio, ha queste frecciate un po' interessanti.
Le musiche sono belle, di solito la musica è sempre un elemento importante emotivamente.
Però Russell ha anche un altro pregio, che è la regia degli attori. Riesce veramente a far rendere tantissimo tutti gli attori con cui lavora.
Diciamo che Russell potrebbe essere un Claudio Ranieri della regia?
Oh, l'importante però è che dice. Ragazzi,
guarda che veramente.
Ragazzi, la parola al direttore.
Allora, noi chiudiamo con questo blocco e ci
chiudiamo il blocco, accingiamo, non la trasmissione, no, abbiamo ancora mezz'ora.
Ma scherzo, ci accingiamo ad uno dei momenti più caldi, perché stanno per entrare un sacco di orsi incattiviti e selvatici, quindi
come si chiama?
Come si chiama? Non lo so, mo glielo chiederemo. E ci colleghiamo con un pezzo di The Maccabees che sta in Steve Jobs, non lo diciamo ancora che c'è una gran colonna sonora, Grow Up at Midnight, tratto dall'album Given to the Wild, quindi di selvaggio si parlerà tra poco. E se voi, come noi del Tram Fabric, siete dei selvaggi, collegatevi immediatamente e venite ad ascoltarci. Outside of the window, I was sticking with you. We were only kids then, we get soaked right through. We used to tell them I was standing yours, sheltered in our own world. We watched the rain right through.
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Alejandro González Iñárritu ha raccontato Revenant, Redivivo, che è il cinema in questi giorni, con DiCaprio, l'orso. DiCaprio, i protagonisti sono DiCaprio, un'orza, e l'altro, il cattivo Bane, chi è? Che però non è doppiato
Tom Hardy,
che non è doppiato da Filippo Timi, e così la Grazie gente va al cinema più tranquilla a vedere questo film.
Non so chi l'ha doppiato.
Guarda, era quasi meglio Timico.
No, dai, adesso Tom Hardy gli va riconosciuta la sua bravura, non sei d'accordo che sia?
Sì, assolutamente, però il doppiaggio, questo film.
Ah, io il doppiaggio non l'ho visto, l'ho visto in lingua originale.
Anche io l'ho visto in inglese, poi ho visto alcune scene in italiano.
È drammatico.
Mamma mia.
E in questi giorni al cinema lo troviamo al Postmodernissimo e nel multisale sicuramente. Allora, vogliamo parlare di questo film? No. Abbiamo parlato di orzi, abbiamo parlato di orze, abbiamo parlato di ghiacci, no?
Ecco, magari evitiamo di dire Oscar sì, Oscar no, a DiCaprio, perché
quello ne parleremo tanto la serata degli Oscar. Parliamo di questo film che racconta una storia.
Introduciamo questo film,
ispirato a una storia vera.
Per chi non l'ha visto, siamo nel confine tra Stati Uniti e Canada.
No, siamo in Stati Uniti, in Montana, Stati alla foce del Missouri.
Montana, sicuro, è Missouri. Sicuro. Pensa fosse il Texas.
Nei primi dell'Ottocento parla di trapper, è stato girato in parte in Canada, parla di trapper, di cacciatori di pelli, parla di questo personaggio veramente esistito, Hugh Glass, che è stato abbandonato dai compagni, creduto morto dopo uno scontro con un orso. E poi è tornato dalla supposta morte.
Abbastanza incazzato.
Che diciamo di questo film? Io dico che mi sono fatto un cazzo così. No?
Sei annoiato?
Io sono molto annoiato. Nel senso che i tempi sono dilatatissimi. Mi sembra confezionato proprio ad arte per l'Oscar. Cioè un film fatto per vincere l'Oscar. Un colossalone. Lento e noioso, con delle cose epiche ficcate in mezzo, con dei virtuosismi. C'è una scena iniziale con un piano sequenza bello, ma fine a se stesso, in cui c'è una battaglia incredibile con 7000 comparsi
che
attori.
È una delle sequenze d'azione più brutte viste di recente, perché
inutili, ma brutta non adesso direi insomma. Brutta però insomma è inutile,
è un salvate sulla Ryan ante litteram,
e ci sono questi sono questi tempi veramente assurdi,
diciamo,
inutili.
C'è tanto bianco, ma inteso come, cioè, se quel vuoto, che poi in realtà è anche nella natura di quei posti, quindi immaginate tutto coperto di neve, tutto freddo, acqua ghiacciata, spazi infiniti, cioè, effettivamente è come se avesse permeato la pellicola, e quindi effettivamente, cioè, immaginare che questo tizio viene mezzo morto, è costretto a sopravvivere in mezzo a questa situazione terribile, e ovviamente potete immaginare quanti divertimenti o cose interessanti possa fare in mesi di sopravvivenza in mezzo al nulla.
È ci come se per assurdo in tempo reale
sì, ce li raccontasse con precisione minuto dopo minuto.
Eppure questa cosa che hai detto, in realtà, cioè, uno dice, dovrebbe farti pensare, una persona in quelle condizioni dovrebbe farti un effetto, a me non ha neanche toccato a livello emotivo proprio,
no, il problema
modo.
È questo, in realtà, leggendo una recentissima intervista fatta in YouTube, lui ha detto che i suoi film, questo in particolare l'ultimo, tende a voler raccontare l'elemento che non si vede, ciò che non si vede, cioè l'anima delle persone. Questo è un film, secondo lui,
che vuole esprimere
il qualcosa di interiore, quando in realtà
qua non c'è riuscito.
È un film totalmente materico.
Io poi,
cioè, è un film fisico, completamente fisico. Quindi, se è visto da quell'angolazione, io questo film non l'ho trovato brutto, non mi è dispiaciuto. Non credo che sia un capolavoro, non credo che sia un film che meriti l'Oscar.
Ma l'Oscar ne prenderà più di uno, ne ha cambiato a 12.
Ci sono delle cose che mi sono piaciute. C'è, al di là dell'attacco dell'orso, che è una cosa incredibile, che io onestamente raramente ho visto una scena del genere, per realismo, voglio dire. C'è un cattivo che secondo me è strepitoso, cioè c'è un Tom Hardy che ha una mente distorta evidente, ed è il vero personaggio forte del film. C'è Andy Caprio che purtroppo è una roba che scivola sul ghiaccio tutto il film.
DiCaprio,
insomma, è sempre
diciamo anche che è fatto, oltre che per vincere l'Oscar, è fatto per far vincere l'Oscar sempre DiCaprio, c'è questa cosa, vediamo se riuscirò io a far vincere l'Oscar.
Ma se non l'ha vinto con De Pietro non è che lo vince così dal mio punto di vista,
anche
ma...
secondo me se glielo danno è un Oscar della serie, ormai ci sei arrivato, però, bisogna darti,
però voglio dire, ci sono delle cose
vedo scalpitare
di Iñárritu che di solito disprezzo, che qui ha evitato di mettere in campo e che ho apprezzato, insomma,
come non, cosa,
ma non c'è un anche per la storia che racconta è inevitabile, però insomma c'è una rarefazione di situazioni, di dialoghi che io ho apprezzato.
Secondo me non è, io apprezzo anche film in cui c'è una rarefazione di dialoghi, cioè io non è che ti dico è lento e quindi è noioso, secondo me questo film è lento e noioioso, ci sono dei film che non parlano per due ore e non ti annoiano, ho trovato che certe cose, su certe cose ha indugiato eccessivamente per dargli quella cosa, facciamo il minutaggio così facciamo il Colossal, questa è stata
questo ci sta,
però e adesso sentiamo Andrea Fioravanti
e anche Giacomo Calzoni, sentiamo i nostri ospiti.
Una volta tanto non sono d'accordo affatto con Simone, ma lo dico anche con dispiacere, perché io ho trovato in realtà quello che il film assolutamente pretestuoso, cioè è un pretesto d'accordo. Per il film assolutamente pretestuoso, e sono ancora di più arrabbiato proprio per quello che hai detto tu, il film non è brutto e questo mi fa arrabbiare,
questo
mi fa arrabbiare ancora di più, proprio perché il film non essendo brutto poteva essere sfruttato meglio. Iñárritu purtroppo, e questo forse è un mio limite, è un regista che a me irrita terribilmente, soprattutto soprattutto quando parla della società contemporanea. Se parla poi della società contemporanea dello spettacolo mi fa proprio girare le palle. Se si confronta con tematiche universali come il dolore, la morte, l'anima, io credo che lui debba veramente rivedere il suo modo di approcciarle, in particolare
ho detto anche
modo,
questo
sì,
io,
no, però il fatto che però non ho apprezzato i dialoghi, non li ho apprezzati. Tom Hardy stesso, che tutti hanno apprezzato, io purtroppo l'ho trovato un monumento scritto, in particolar modo tutte le sue massime, le sue sentenze, nulla da dire sul...
È vero che il personaggio è abbastanza banale, anche secondo me, io parlavo della sua interpretazione, che è sempre...
Per
me
non parlavo del personaggio, molto bene.
Tanto se lo sentite in originale ci mette un accento, uno dei suoi mille accenti.
Poi dico una cosa, è un film che ha due grandissimi limiti. Il fatto di voler essere interiore, e poi come ha detto, e qui sono d'accordo con Simone, invece è assolutamente materico e si appoggia in modo salvifico alla fotografia, proprio è tutta fotografia. Secondo, la spiritualità, la voce fuori campo della moglie indiana che...
Quella terrificante! L'avevo rimossa!
Lasciamo la parola. Io ho visto anche un copiaticcio di più cose, cioè c'è un pezzo di... A parte le citazioni, no? Da Mission a Guerre Stellari, insomma, al Gladiatore.
Queste cose non è che devono essere forze negative.
Un passaggio anche di Mal. C'è una lunga fase, mi sembrava un Malik,
Malik c'è il direttore della fotografia, Emanuel Lubezki, che è candidato e che è un grandissimo direttore della fotografia, è vero che quello c'è
Giacomo Calzoni.
Anziché parlare di Iñárritu qua, c'è un altro film adesso nelle sale del quale non abbiamo parlato perché non tutti l'hanno visto, però secondo me si presta bene come paragone nei confronti di Revenant, proprio per far emergere le differenze, anche due modi contrapposti di pensare il cinema, cioè The Revenant e Il figlio di Saul,
di cui volevamo parlare ma non siamo riusciti a vedere,
che è un film straordinario. Allora, sono film che non hanno nulla in comune.
Dove lo troviamo Il figlio di Saul?
Il figlio di Saul è a Sant'Angelo e al Méliès da giovedì.
Perfetto. Dicevo, due film che non hanno nulla in comune, però sono entrambi film che utilizzano uno stile piuttosto esasperato, piuttosto urlato. La differenza qual è? La differenza è che mentre Iñárritu utilizza lo stile, o meglio la tecnica, che non diventa mai stile, la tecnica per mettere in risalto se stesso, per mostrare se stesso, perché alla fine tu non vedi mai quei paesaggi, non vedi mai DiCaprio che si cauterizza la ferita con il fuoco, tu vedi prima di tutto la macchina da presa di Iñárritu che si muove e fa cose. Mentre invece nell'altro film tu vedi un regista che utilizza il piano sequenza comunque per interrogarsi su quale sia il senso migliore, il modo migliore per mostrare la realtà. Realtà che poi è particolarmente complessa perché si parla di orrore assoluto, olocausto e cose così. Ecco, uno utilizza il cinema per mettersi in discussione, l'altro per mostrare se stesso. Fine.
Perfetto, quindi andate a vedere il figlio di Laszlo, no, di Laszlo Nemes, andate a vedere il figlio di Saul. Noi invece sentiamo un pezzo, volevamo mettere un pezzo tratto da The Revenant, ma non c'erano, erano tutti strumentali e pallosi, allora mettiamo un pezzo per idea del direttore che ha un link molto importante, si intitola I Am a Revenant, e loro sono The Distillers. Torniamo tra pochissimo con il professore, a tra poco.
In un garage. Io ho letto un libro di Steve Jobs. Se lui è partito in un garage e non aveva niente.
Su il culo.
Another year has passed and I'm alright. A liquor's over my wounds and running through the night.
E anche nel 2016 non poteva mancare la voce e insomma la consapevolezza filmica del nostro professore.
Benvenuto!
Salve ragazzi, io oggi ho poco da dire sul cinema, parlerò di... cercherò di fare due monologhi perché vorrei il vostro parere. Io mi sto preparando perché sto cercando di entrare all'ARPIM con PS. Ovviamente vedo dalle facce che nessuno conosce l'ARPIM. Complimenti,
no.
L'ARPIM è l'Accademia di Recitazione per i Stabili Mentali con PS con problemi di schizofrenia. Ecco, quindi così mi sto preparando su un monologo scritto dal prof, che io onestamente non so chi sia, e quindi ecco spiegato il PS. Vado con il primo monologo, vorrei che mi desse il vostro parere. Mi sento un piccolo principe, redivivo dopo Natale col boss. Certo, sempre meglio che lavorare, ma la grande scommessa della corrispondenza mi ha lasciato a solo sul ponte delle spie mentre il figlio di Saul provocava piccoli brividi a Carol. Ho pensato allora, Dio esiste, viva Bruxelles, o nel labirinto del silenzio di Francofonia. E quindi Steve Jobs ti guardo fuggire nel paese dove gli alberi volano. Mi chiedo, quo vado io, che sono il Rational Man, nato per combattere, in vacanza ai Caraibi, o al bar tra un fabbric? Ecco, scelgo
in un garage
E dunque scelgo il secondo perché qui si fa di tutto tranne, come ho appena dimostrato, che parlare di cinema. Perché come disse Jeff Daniels nella Rosa Purpura del Cairo, non voglio più parlare di ciò che è vero e di ciò che è illusione. La vita è breve, non sprechiamo tempo per pensare alla differenza, viviamola e basta. E noi del bar cerchiamo di raccontarvela. Che ne pensate del primo monologo su questi? È una bella fregnaccia,
un divertimento a un certo livello.
Sì, diciamo, il secondo pezzo è questo, e non dico a caso pezzo. Me ne tornavo a casa qualche giorno fa molto felice e ridevo, non sapevo perché, mentre mi passavo tra le mani il volantino pubblicitario di una ferramenta che recitava "Da noi le chiavi tutte". Ed è a un certo punto mi ferma uno sui 25 anni, studente universitario, che mi dice: "Oh, ma tu sei il prof che spara cazzate alla trasmissione di cinema?". Cioè, bulo! Io dico, sì, però io sarei anche un critico cinematografico. Oh, ma ragazzi, ma dite un sacco di cazzate! Sì, ma io scriverei anche per riviste. No, ma ragazzi, fate morire a ridere. Ecco, questa è la presentazione al fatto che io vorrei una volta tanto parlare bene di voi, del bar Traunfabrik.
Incredibile.
Qualcuno si è emozionato.
Sì.
Qualcuno se l'è fatta
bene. Sono stato travolto dai sensi di colpa. E così, rispetto alle puttanate settimanali che contribuiscono al degrado cinematografico di questa città, che io veramente ormai adoro, mi sono detto, ma anche noi del bar alla fine parliamo di cinema con serietà. Certo, siamo davvero delle persone cattive, esaltate, molto autoreferenziali, soprattutto ce la tiriamo molto, ma di cinema noi riusciamo a parlare ogni tanto. Ci piace il nostro spazio radiofonico, ci piace quando qualcuno dice che gli piace, ci piace quando andiamo su Facebook o Twitter e vediamo che c'è qualche pazzo in Alaska o a Tokyo che sta sentendo le nostre cazzate. Insomma, ce la tiriamo moltissimo, siamo piccini ma molto cazzuti. Se uno ci chiede che cazzo hai fatto ieri, cerchiamo una scusa qualunque per parlare del bar Traunfabrik, tipo, ma sai, ieri sono andato all'emisfero dei Sette Valli e quello della gastronomia stava riascoltando in podcast la nostra puntata del bar. In podcast, pensate, mentre affettava la brisaola. Il che ovviamente non è vero, ma tanto difficilmente tu andrai all'emisfero di Sette Valli a chiedere al gastronomo se ho detto una cazzata. E comunque, anche se lo fai, ti dirò che era andato un altro emisfero. E chi ce lo chiede, diciamo, non lo facciamo per vedere se la gente ci ascolta, lo facciamo per noi, per dar sfogo alle nostre idee. Cazzate. Guardiamo i contatori degli ascolti come si guarda il culo di quella che fa step in palestra a fianco a noi, con malcelata indifferenza, sfruttando il gioco di specchi. Alcune puntate fanno 1000 ascoltatori e siamo felici, altre ne fanno 1500 e siamo felicissimi, altre ne fanno 2000 e pensiamo che Lupus ha passato il giorno dopo a cliccare mi piace ai nostri post. Uno addirittura ne ha fatto 650.000 per una colossale botta di culo, è diventato virale, ce la siamo goduta come quando Leonardo DiCaprio ha vinto l'Oscar. Ecco, appunto,
si trattava di
un sogno, appunto. Addirittura in privato un ragazzo molto coraggioso mi ha scritto: ragazzi, mi fate morire voi del bar Traunfabrik, vorrei tanto collaborare con la vostra trasmissione. Io ho detto: cavolo, se sei bravo lo potrei fare. E lui: ma si tratterebbe di una collaborazione gratuita? E io ho risposto: sì, assolutamente gratuita, non vogliamo i tuoi soldi. perché dimenticavo, noi del bar Traunfabrik siamo anche molto buoni, ma col cazzo che cacciamo una lira.
Del resto sì, ottimo esordio di anno, direi.
Questa cosa segniamola, ricordiamola, la scriviamo sulla pagina, perché sì. È il primo elogio del professore.
Facciamo senza l'aslo.
Sì, si è approfittato subito.
Facciamo un applauso al professore applaudendo noi stessi, quindi.
Infatti un applauso discreto per non sembrare così.
Quello che io ho tentato di descrivervi finora, cioè dei leccaculo imbarazzanti.
Esatto,
ecco,
esattamente. Grazie professore, a questo punto passerei la parola al nostro direttore,
che farà musica in HD ora e poi se ne riparla a marzo. Questa è un'anteprima, per cui
quando la facciamo lunga,
sappiate che non ci sarò. E comunque,
ma fare turismo sessuale,
salutare assolutamente
in un garage
ovviamente.
No, ecco, io nonostante nessuno di noi sia così incline a coccodrilli o comunque a celebrare personaggi scomparsi, lo facciamo con leggerezza, soprattutto quando si tratta di qualcuno che, se parliamo di cinema e musica, come non poter salutare a nostro modo il grande David Bowie, non possiamo non farlo, e quindi lo salutiamo. Salutiamolo velocemente, semplicemente, ho pensato, citando alcune delle sue apparizioni sul grande schermo, molte delle quali
sono, se ci ha messo la mia preferita,
memorabili, vediamo. Allora, inizierei da cose più recenti, ad esempio un film in cui c'erano due illusionisti che rivaleggiavano, film di Christopher Nolan, esattamente,
The Prestige.
The Prestige,
film bruttino,
no, film bellissimo,
film clamoroso.
Sì, scherziamo. Anche, non so, mi ricordo, ma ne hai parlato tu, mi pare che era venuto fuori una volta.
Beh, film stupendo,
infatti, clamoroso. Poi c'è un film dove magari non è così stupendo, però è italiano e quindi va citato, se non altro per questo. Beh, un cast incredibile, tra cui appare anche lui, è un film di Giovanni Veronesi del 98, Il New West, dove c'era questo pistolero psicopatico
girato a Campo Catino in campagnana, che consiglio a tutti.
e che il giorno della morte di David Bowie hanno chiamato in 30 trasmissioni il veronesi a raccontare l'episodio.
Ma
tanto veronesi, ma Pieraccioni è lo stesso.
Ma li mortacci su.
Vabbè,
e anche
comunque,
Cecchellini sembra.
Cecchellini
scusa,
Cecchellini
e David Bowie sullo stesso.
Beh, sì, erano, sono vero, stati molto in confidenza, in effetti. Comunque, un paio d'anni prima c'era stata un'altra parte molto 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 interessante in cui David Bowie interpretava niente po' di meno che Andy Warhol. Sto parlando di Basquiat, film infatti del 96, con una colonna sonora, scusate se poco, a cura di John Cale, quindi comunque un film da recuperare. Poi, Lupus, se ti cito David Lynch...
Direi Fuoco cammina con me, c'è anche Giacomo Calzoni, un altro estimatore, con, in cui il nostro fa un'apparizione breve ma molto intensa nei panni di un agente dell'FBI.
Vabbè, quando ancora Laura era morta,
quando, dopo la morte di Laura era, no, com'era? Era, c'era ancora lui che arrivava,
era,
no,
era
ancora,
no, no,
viva.
Era viva. Ancora era viva, sì,
lì. C'era lui che arrivava da
un agente spaziale,
da un albergo a Città del Messico, sì, c'era una cosa, sì,
un agente spaziale,
sì, no. Grande delirio, non spoileriamo perché Hans ancora non ha visto Twin Peaks, rimedieremo presto.
Comunque, un'altra cosa che merita di essere citata è un film dell'88 firmato da Scorsese, è L'ultima tentazione di Cristo. Anche qui c'è David Bowie che si presta nelle veste di attore, mentre le musiche vengono affidate, così diciamo, a Peter Gabriel, già che c'è,
no?
Facciamo una cosa tanto per... Ci sono altri film, magari, non lo so.
C'è quello, c'è il mio, ma insomma...
Aspetta che ci arrivo.
Non lo so, guarda, io mi sono segnato.
È un
86...
super fantasy, guarda, è un super fantasy, non puoi sbagliare.
In Dune c'era lui, no?
No,
no, in Dune c'era Sting.
Labyrinth, dove Labyrinth tutto è possibile.
Già, è Re degli Gnomi.
Sempre 86, stesso anno dove ha anche partecipato Absolute Beginner.
Pure io ci stavo.
Mentre l'anno prima, questo va citato secondo me e credo che apprezzerete tutti, c'è un film 85 con ben 19 registi famosi che prendono parte alla pellicola,
sì,
e lo fanno tutto
in una notte.
e c'è pure lui, c'è pure il nostro David Bowie, ovviamente, che prende parte al film.
Io ho anche altre due.
Scusa, altro... Zoolander?
Esatto.
Ah, c'è anche il Zoolander.
E una era la serie TV di e con Ricky Gervais, Extras, dove c'è una puntata in cui c'è
con lui. A Zoolander fa il giudice della
fa
gara,
di
sfilata.
Di sfilata.
Ma non ne hai nominato ancora uno, ma arriverai secondo me.
Guarda, io mi sono segnato, sempre tornando proprio agli albori, siamo nell'83, Miriam si sveglia a mezzanotte, Tony Scott,
sì, un film
particolare,
Madonna, ragazzi,
che mischia musica colta e musica punk rock, quindi una roba così. Poi io mi sono segnato, ma non ho visto, ammetto, Furio,
io me lo ricordo,
che è
stavo
stato,
aspettando questo,
infatti, è quello che è stato.
Io
scelto,
no, ne aspettavo
giusto
un altro, però mi ricordo anche
era in ballottaggio,
sì, perché no, è stato
perché parlavamo prima con la torre, la scelta del postmodernissimo di celebrarlo con un film piuttosto che un altro, e anche
il ballottaggio qual era?
Tra Furio, credo,
sì,
e poi
il documentario che hanno mandato.
Ma ce n'è un altro, ragazzi, un film...
Il mio West!
No, il mio West.
Già dato.
Ma l'uomo che cade sulla terra.
Eh sì, 1976.
Ce l'avevi?
Nicolas Roeg. No, mi hai fatto bene. Credo che sia la prima partecipazione come attore.
Questo non lo so, però me lo ricordo.
Ho trovato in giro.
E anche Noi ragazzi dello Zoli per lì.
Lì
ha fatto.
Lì fa se stesso.
In realtà, infatti, poi sì, ci sono delle cose più legate alle musiche, ad esempio, un paio di film in cui lui ha fatto
piacere,
curato
quando
proprio
c'è l'Aslo, la bullizzazione di Thor avviene in maniera diluita, però.
Però c'è trasversale.
È meno intensa, però
Però sì, dobbiamo.
Allora, visto che dobbiamo stringere, ho scelto un pezzo.
Scusa, ovviamente... ultima nota: Absolute Vai. Beginners. Per, solo perché c'era, perché c'era Pazzi Kensit che ha fatto sognare la nostra generazione.
Ricordiamoci a Sanremo, quella tettina lì,
Dov'era?
Era
in un garage.
Comunque, io ho dovuto scegliere, come a volte nella vita bisogna fare, e tra i mille milioni di pezzi che potevo dedicare a Bowie, ho scelto un pezzo forse meno noto di tanti altri.
In lui c'è ancora del buono.
Che si intitola Don't Look Back. Don't Look Back è un pezzo, il titolo è tratto da una pièce di John Osborne. Tra l'altro, Don't Look Back in Anger l'hanno preso poi gli Oasis. Insomma, Don't Look Back è un brano. Vi leggo le prime parole. Lo sai chi sono? Disse. A parlare era un angelo. Tossì e sbatté le ali spiegazzate. Chiuse gli occhi e mosse le labbra. È ora di andare. Ovviamente era l'angelo della morte, una canzone però che non è, diciamo, deprimente, tutt'altro, è molto scherzosa, con un video assolutamente da vedere, ispirato al ritratto di Dorian Gray, dove lo stesso Bowie chiarisce qual è la sua visione di questa cosa. Più che altro lui temeva di un giorno di svegliarsi e non trovar più quella verve, quella capacità artistica che gli ha permesso di scrivere delle opere meravigliose. Questa paura, per fortuna, questo terrore, oggi lo possiamo dire, era immotivato, nel senso che non è mai successo. Lui se n'è andato con capolavori grandissimi, anche le ultime cose che ha fatto, assolutamente meritevoli. E quindi, secondo noi del Bartram Fabric, salutare il nostro David Bowie con questa bellissima Look Back in Anger è il modo migliore per dire bravo come attore, bravo come musicista, ma soprattutto ce ne fossero come lui, ce ne fossero.
You know who I am, he said. The speaker was an angel. He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going.
Waiting so long, I've been waiting, so waiting.
Look back in anger, driven by the night till you come.
Waiting so long, I've been waiting, so waiting.
Look back in anger.
Sono giapponese. Ebbene, non c'è l'aslo, ma
un momento di quelli leggendari, un 2016 che partirà in carrozza, in gran velocità,
senza l'aslo Covers, ma con Hans Delbrück nella sua, lo vuoi dire tu Smith, nella sua
imperdibile agenda cittadina piena di ritmo.
Vai!
Ritmo. Sarò proprio veloce, piccante. E inizio con Panelli a fianco.
Diciamo che la agenda cittadina di Simone Rossi sembra un po' la manovra dell'Inter.
Simone Rossi non c'è questa
di Hans Delbrück.
Confusione, che confusione.
Sarà perché ti amo, bravo, me l'hai tolto di bocca.
Partiamo dal
al cinema che io preferisco,
Le geometrie di Medelli,
oppure no, il postmodernissimo. Che ridi. Fino al 3 febbraio abbiamo ancora in programmazione The Revenant. Avete la possibilità, anzi l'obbligo, di andare a vedere se non l'avete visto, per decidere se quello che è stato detto in trasmissione
aveva un senso oppure no. Ti profondo imbarazzo con il film precedente, abbia pazienza.
E se c'era troppa fotografia.
Diciamo una cosa.
Fa schifo!
Ecco. Dal 28 gennaio invece arriva Joy, non arriverà solo qui, lo vedrete, ma arriva anche al postmodernissimo per celebrare l'allegrezza di questa città, di questa Perugia, il nuovo film di Ora Russell su Miss Mocho, Jennifer Lawrence, in Tailleur, moderna Cenerentola, ancora alle prese col sogno americano. C'è anche l'animazione presa in considerazione, scusate, insomma, il gioco di parole al postmodernissimo, con Il bambino che scoprì il mondo, film brasiliano di Ale Abreu, che è uno dei 5 titoli in lizza per il miglior per l'Oscar, appunto, l'animazione del 2016, che però se la doveva vedere con film tipo Inside Out, quindi non gli do moltissime possibilità.
Ma secondo voi i bambini che vanno a vedere questi film sono contenti o un po' tristi?
Molto contenti.
Non lo so, entrano contenti o forse escono pensierosi.
Parlo da zio,
però
molto contento.
Però escono con gli occhiali, no?
Bambino, evento il 1 febbraio alle 20, il docu Ridendo e Scherzando, firmato dalle figlie di Scola, Paola e Silvia, con intervista interna di Piff, appunto, a Ettore Scola, per ricordare la scomparsa. Insomma, il documentario è stato fatto prima, ma insomma è un modo per ricordarlo. Passiamo invece al Cinema Zenith. Il Cinema Zenith anche lui propone dal 28 Joy, quindi insomma, non potete non andarlo a vedere. Non ce la faccio più con questa voce sotto. Ancora in programmazione, quindi stasera avete l'occasione di andarvelo a vedere, che è Steve Jobs, fantastico, quindi andate. E poi abbiamo il documentario 2 febbraio invece, Il paese dove
andate,
gli alberi...
ovviamente andate a vederlo, ma
in un garage,
assolutamente
sì. Il 2 febbraio invece ci sarà l'occasione per vedere il documentario di Davide Barretti e Jacopo Quadri, Il paese dove gli alberi volano, dedicato ai 50 anni dell'Odin Theatre, la compagnia teatrale di ricerca di Eugenio Barba. Cinematografo Sant'Angelo, fino al 27 Il figlio di Saul, di Laszlo, non Kovacs ma Nemesh, vincitore del Grand Prix speciale della giuria a Cannes 2015, Golden Globe come miglior film straniero e tra i favoriti per l'Oscar. E oggi leggevo un articolo, credo sul Fatto,
hai letto un libro anche tu,
che diceva che dopo questo film sull'Olocausto non se ne potranno più fare, perché è un film che è capace di filmare l'infilmabile, va assolutamente visto. E insomma ha detto che il film di Demesh supera la grande i film di Spielberg, Benigni, Pontecorvo, Polanski e Costa Gavras.
Quindi sono entrato in paranoia.
Io non l'ho visto, l'andrò a vedere se non altro per quello che ho letto. E dal 28 invece abbiamo il nuovo film di Verdone insieme ad Albanese, l'abbiamo fatta grossa, ho visto il trailer, mi fa cagare, nonostante io ami Verdone da sempre, ma insomma grossa. Mi sembra sia una deriva inevitabile.
La deriva ormai è cominciata da
questo trailer, penso che sia insomma
in fase pensiamo cose positive.
Io
assolutamente questo sempre,
se posso dirlo,
questo sempre.
Aggiungo anche
legge d'attrazione,
che non so che vuol dire, però lo voglio dire.
Comunque, il cinema Méliès invece propone fino al 27
Méliès,
scusa,
Rose, Hans, scusi,
male per Dio.
Il cinema Méliès propone fino al 27, cioè fino a domani, il film di Giuseppe Tornatore, La corrispondenza. Le male lingue dicono che sia un filmaccio.
Le male lingue dicono
è una cagata pazzesca.
Esatto. Però abbiamo Jeremy Irons che fa Jeffrey Rush, con Olga Kuriulenko che fa Juliette Binoche, come se fosse Nel danno di Louis Malle, ma non credo che sia Il danno, quindi non lo so, se volete andatelo a vedere.
La peffa,
dal 28 dal 28 invece alle 18:30 avremo Il figlio di Saul qui al cinema Méliès, quindi emigra dal Sant'Angelo al Méliès.
Ma adesso è male.
E alle 21:30 La grande scommessa, film di cui abbiamo parlato tutti benissimo, tranne Pampanelli.
No, io però mi è piaciuto molto.
Andate a vedere
la mia critica.
Non ne parliamo più,
Da recuperare nel multisala, oltre a Quo Vadis, non l'avete visto, andatevelo assolutamente a vedere, se non altro per far parte della percentuale di gente che l'ha vista.
Mi sono rotto il cazzo.
e Star Wars ancora in programmazione. Abbiamo due film da, da nominare. Uno è il film di Sempre Meglio Che Lavorare dei The Pills.
Hans.
No. Io sono tuo padre.
Ah, scusami, ok. E l'altro è Creed, Nato per combattere, cioè il nuovo Rocky. Io ne ho letto benissimo, quindi che dire.
Io ho letto che si allena, cioè tutta la scena quella dell'allenamento, il training montage, che avviene questa volta a sorpresa
in un garage.
Ah, ecco, si dicono
i meglio informati. Io invece ho letto che è molto realistico il modo in cui Stallone sale le scale, cioè da uomo di 80 anni.
Ah.
Io ho terminato, quindi basta così.
Dicono anche che Creed
come suo padre.
Sì, sicuramente lo dicono.
Va bene, allora.
Mamma mia, che rubrica brutta.
Bellissima. Bellissima, brutta. È andata benissimo.
È stata forse la cosa più brutta che ho visto nei tempi de...
Come hai fatto a vederlo? Non lo so.
Ragazzi, appianate la vostra divergenza su un piatto di pesce che ci andremo a mangiare a breve. E noi invece
dove?
Ai Cassanesi.
Dove stanno i Cassanesi?
A Cassal
di Principe.
Ah, no.
In un garage
a Cassal di Principe. Bene, non ci resta che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jonner, Massimiliano Smith, il director, e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martina Fassbender. Grazie agli ospiti Giacomo Calzoni, Daniele Pampanelli, Andrea Fioravanti. E grazie anche al professore Simona, scusa, hai ragione. Tenete duro, è ancora martedì. Noi andiamo a fare a botte con un grizzly inferocito nei boschi innevati del Montana con dei tempi lunghissimi.
Ce n'è uno al postmod.
Ce n'è uno anche al postmod. Andate a trovare, voi andate a bere, andate a mangiare.
Un pai in Patagonia.
Andate a letto, ma soprattutto andate tutti al cinema.
Garage
idiosincratici,
in un garage.